Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati.
Un giorno i due cugini videro passare lentamente per via Etnea una carrozza con lo stemma dei duchi di Bronte dipinto sugli sportelli. Antonio si fermò e diede di gomito a Edoardo. In serpa, con la bombetta in testa, la lunga frusta nella mano destra, le redini nella sinistra, tentennava il cocchiere. «Guarda», fece Antonio, «guarda lì il tuo cocchiere. Quanti anni gli dai?» Il cocchiere era vecchio, ma Edoardo generosamente lo ritenne vecchissimo e gli diede 75 anni. D'altro canto, aggiunse, colui che mi ha raccontato la storia di Barbara è un bugiardo col bollo. Figurati che ieri mi ha annunziato con tutta serietà di aver sentito alla radio con le sue orecchie che Hitler s'era accecato. A dirla tutta la verità, non è stato solo lui a raccontarmi quella storia. Ma insomma, sbuffava spazientito, faccia Barbara quello che vuole. Se lo governi come le pare piace, è suo, in fin dei conti. Di questi tempi c'è ben altro al mondo che Barbara e il duca di Bronte. Fra poco, caro Antonio, l'Europa era tutta al buio. Le navi scivolavano di notte sul mare, lugubri e scure come carri funebri. Molti popoli si nutrivano soltanto d'uva passa. E tuttavia Edoardo sentiva nell'aria odore di felicità. Fra poco, diceva, questi 20 anni di tirannide, di rozzezza, di presunzione, ci parrà di averli sognati in una notte di febbre. Conserveremo soltanto il tic di voltarci indietro prima di parlare a voce alta e faremo ridere i nostri nipoti. Ma che ha il nonno, domanderanno, che si guarda sempre alle spalle? E i nostri figli spiegheranno sorridendo che il povero nonno è vissuto in un'epoca nella quale ogni cittadino aveva il suo angelo custode dietro e andava in prigione solo per aver detto che il capo del governo era vecchio. «Ma ci pensi, Antonio?» esclamava afferrando le braccia del cugino e scotendolo con tutta la sua forza. «Fra poco non dovrò più dire che Hitler arriva appena appena alle ginocchia del nostro quando vorrò dire che l'uno e l'altro sono due bestie matricolate». Fra poco dirò nettamente come la penso in faccia a chiunque. È possibile, mi domando certe volte, è proprio possibile questo? Dire a voce alta la propria opinione, qualunque essa sia. La propria opinione, aggiungeva piano piano, quasi ad ascoltare egli solo quelle parole per meglio concentrarsi e capirle. Qualunque essa sia, a voce alta. Ma Antonio, riprendeva con furore, io credo che non ci arriverò un giorno simile, morirò la sera prima. E poi... ne sarò capace. Voglio dire, saprò parlare la lingua di una persona libera. Non mi imbroglierò, non arrossirò, non dirò delle enormità. Non farò capire a tutti che sono stato per 20 anni un povero servo. E non cercherò anche allora, per una vecchia abitudine, di piacere a qualcuno, di adulare un potente, di seguire la moda e di tenere in ogni caso discorsi opportuni. Ovvero non farò il ribelle a sproposito. Non finirò con non pagare il biglietto del tram per dare a intendere che sono un uomo libero? Io ci perdo la testa. Con questi discorsi e sentimenti, egli trascorse il 40, il 41 e il 42, anni che nell'attesa della felicità furono per lui teneramente, trepidamente felici. Di quali colori non si vestì la speranza? Di che non si nutrì? Da quale piccolo fiore non rifulse? Da quale misera canzonetta di passante non cantò con la sua voce suprema? E Pippo, Pippo non lo sa, che quando passa ride tutta la città, si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo. Oh, deliziosa canzone per Edoardo! Essa voleva dire che fra poco sarebbero venuti tempi felici. Qualche anno dopo, tutte le sere sotto quel fanal, presso la caserma ti stavo ad aspettar. Anche stasera aspetterò e tutto il mondo scorderò. Per te, Lili Marlene, per te, Lili Marlene.
Edoardo, col mento sul cuscino, seguiva la voce del nottambulo.
La feroce Europa era stanca, non voleva più sentirne di trombette militari, preferiva il suono di un bacio sotto un lampione. Ecco il romanticismo che tornava, ecco il primo nuovo romantico che passava per la via nel cuore della notte, e proprio sotto il balcone di Edoardo, ecco il primo europeo con la testa piena di sogni. Quando nel fango devo camminar, sotto il mio fucile mi sento vacillar, amabile europeo, incapace di sopportare il peso di un fucile. Che cosa mai sarà di me? Ma poi sorrido e penso a te, adorabile europeo, a cui bastava un'immagine di donna davanti agli occhi della mente per non vedere più né fango né miseria. Ed eccolo finalmente il giorno tanto sospirato da Edoardo. Esso porta il nome di 5 agosto 1943. Eccolo. Ma com'è nero di polvere e pieno di un sordo rombo di rovina. Cade la tirannide, ma anche i tetti delle abitazioni, i campanili delle chiese, i vecchi ponti sui fiumi. Si spezzano gli orologi in cima agli edifici pubblici e le sfere rimangono ferme sul minuto in cui la bomba uccise in piazza un gruppo di povera gente spaventata. Il buon brigante Compagnoni, cavalcando un asino, è già arrivato alla punta e grida verso la piccola casa affumicata in cui è andata a rifugiarsi la signora Rosaria col figlio Antonio. Grida che dietro di lui vengono gli africani e gli indiani. La signora Rosaria sporge timidamente la testa legata in una sciarpa, si fa il segno della croce e si ritrae. «Antonio, hai sentito?» dice con l'esile voce che le è rimasta dopo la morte del marito. «Tuo padre aveva parlato con gli angeli, poveretto. A Catania, nella strada dritta, ci sono i selvaggi». Antonio, sdraiato sul divano, col solito fazzoletto di seta intorno al collo, si rivolta dall'altra parte. «Se ne andranno come sono venuti», borbotta con la faccia contro la spalliera sfilacciata. «Povere ragazze», dice la madre, «la Madonna benedetta deve salvarle. Dicono che questi selvaggi ne fanno vendetta». Antonio scatta a sedere sul divano. «Tutte storie», esclama. «I negri sono come i bianchi». «E che ne so», fa la madre. «Ne dicono tante. Che posso sapere?» «Povera casa nostra», aggiunge con un sospiro. «Sarà in piedi, sarà cascata, se la saranno prese i soldati. A me mi devono lasciare il letto in cui abbiamo dormito per tanti anni con tuo padre. Si portino via tutto quello che vogliono, ma il letto me lo devono lasciare, perché se no, così vecchia come sono, non so davvero cosa faccio». «E che vuoi fare, mamma?» dice Antonio, cercando di scherzare. «Quelli hanno i cannoni e ti sparano. E io gli cavo gli occhi con queste unghie. Ma non ti lasciano avvicinare, mamma. E io invece mi avvicino. Che ne sanno loro che io gli voglio cavare gli occhi? Loro non lo sanno e mi lasciano avvicinare. E io con questa mano gli tiro gli occhi». D'un tratto Antonio si rabbuia. Dopo che ha scherzato un momento, gli capita sempre di diventar nero. Un minuto di allegria gli fa sentire più cupamente l'amarezza del suo stato abituale. «Tu, figlio mio», dice la signora Rosaria, «uno di questi giorni ti devi armare di santa pazienza e fare una corsa a Catania a vedere la casa». «Ci andrò domani», risponde Antonio, tirando di nuovo le gambe sul divano e sdraiandosi. Ma l'indomani non partì. Per 2 settimane la voce delle zampogne che i soldati scozzesi, installatisi nella vicina casa del farmacista, suonavano notte e giorno allo scoccare di ogni ora, gli diede un ambiguo e paralizzante diletto. Dove stava Barbara in quei giorni? Ed erano vere le voci che correvano sul suo conto. Il notaio della punta raccontava che ella era stata violentata da un tedesco, il suo aiutante che era fuggita con un soldato inglese. Il medico condotto, amico delle famiglie Bronte e Puglisi, che si recava ogni 2 giorni in barocino nel paese in cui si era rifugiata Barbara col marito, persona attendibile dunque, raccontava invece che la casa dei Bronte era rimasta chiusa a tedeschi e inglesi e che Barbara, col solo affacciarsi al balcone, aveva scoraggiato alcuni soldati dal continuare a bussare col calcio dei fucili. Questa immagine di Barbara, che affacciandosi dall'alto rendeva stanchi e smorti alcuni ribollenti scaricatori del porto di Amburgo o di Londra, fu quella che piacque di più ad Antonio e lo convinse interamente. Senza dubbio la verità era in quest'immagine. Barbara era questa. Il cuore stesso glielo confermava, palpitando a precipizio ogni volta che egli la vagheggiava con la mente in quella superba attitudine. Sulla fine di agosto scosse il torpore, si stiracchiò, indossò l'abito nero e scese a Catania. Antonio arrivò a Catania al mattino e, poiché non voleva percorrere via Etnea, ove era più facile incontrare gente che avesse cambiato viso e perfino andatura, prese una piccola traversa che da via Umberto conduceva alla sua strada. Qui incontrò una sua porta, cioè a dire notò, con un tonfo al cuore, stesa per terra, da un margine all'altro d'un fossato che era stato aperto lungo le casette, un'imposta a lui nota, la quale faceva da passerella per quelli che dalla strada volessero entrare in un portoncino o uscirne. Mosse altri pochi passi e vide per terra, con lo stesso ufficio, una seconda sua imposta. Questa qui ancora più riconoscibile della prima, perché portava inciso con la punta di un chiodo il nome Antonio nella grafia ritta che egli aveva 10 anni. E prima che la stradetta sboccasse in via Pacini, ecco una terza imposta, la più vecchia della sua casa, mezza crepata e piena di orme fangose che sembrava non reggere più alla fatica. Allora la mia casa è cascata, pensò Antonio, svoltando pallido in via Pacini. Ma la casa era in piedi. Solo il portone di ferro era scardinato e s'appoggiava allo stipite, incapace di girare su se stesso e di chiudersi. Nell'atrio, ove egli subito entrò, schegge e rottami d'ogni sorta, polvere di vetri e di specchi, mucchi di cenci e spazzatura. Ai piedi dello scalone, sulla soglia di una porticina senz'uscio, seduto come un cieco, ecco il vecchio portiere inebetito dagli spaventi. «Don Sebastiano», fece Antonio, «come state?» Il portiere brancolò per afferrargli la mano e, afferratala che l'ebbe, se la portò vicino agli occhi e scoppiò a piangere. «Mi pisciano sino in casa», disse fra i singhiozzi, «e se m'azzardo a dire una parola, meschino di me, mi abbaiano in faccia come cani di macellaio. E la mia casa è danneggiata? Signor Nenuzzo, bombe qui non ne sono cascate, ma i ladri di questi tempi pare che abbiano le ali. Ma perché non ci avete dormito voi lassù? E chi ce la fa a salire le scale? Datemi la chiave. C'è su mia nipote che sta facendo un po' di pulizia». Antonio si precipitò per le scale intoppando sconosciuti che scendevano da chissà dove e alcuni forse dal suo appartamento. «Ehi», gli disse uno con l'aria di avvertirlo, «dove vai? C'è la donna». «Figlio di cane», masticò Antonio fra i denti e, scostatolo con una forte gomitata, salì più in fretta le scale. Dalla porta del suo appartamento veniva una nube di polvere densa come fumo di legna umida. Dietro quella nube appariva e spariva, al di qua e al di là dello stipite, una scopa manovrata con energia. «Un momento», disse Antonio, arrivando col sopraffiato nel pianerottolo. La nipote del portiere, che era uscita dalla soglia sbattendo la scopa, si fermò perplessa. Era una donna di 50 anni, piccola come una gobba, ma diritta, forte, vivace, con una guancia rossigna e un'altra addirittura color vinaccia a causa di una voglia che la occupava interamente. «Sono il padrone», aggiunse Antonio. «Oh, il signor Don Alfio!» esclamò la donna appoggiandosi con una mano al manico della scopa e sprofondando in un inchino. «Il signor Alfio era mio padre ed è morto. Io sono Antonio». «Oh, il signor Don Ninuzzo!» fece la donna ancora più premurosa. «Vado a prepararle la camera, che è tutta sottosopra. Sapesse cosa ci vuole per tenere a bada questi ladroni scatenati. Le vengono ogni momento, dicendo che sono guardie, che sono inglesi, che sono americani, che sono il diavolo che li fece». E detto questo, appoggiò la scopa a una parete e corse in fondo al corridoio. Antonio chiuse la porta d'ingresso, l'unica di tutta la casa che fosse rimasta coi suoi battenti, e seguì la donna. Ma giunto nello studio del padre, si fermò oppresso da una stanchezza della quale fino a quel momento non si era accorto. si lasciò cascare sul divano, che non tintinnò più come una volta, per la buona ragione che gli scranni erano vuoti e bianchi di polvere. Antonio appoggiò la testa a un bracciuolo di legno e, muovendo lentissimamente gli occhi in giro, guardò i ritratti che s'eran fatti più tristi, i tendaggi cascanti, le porte orbate delle loro imposte, il balcone coi vetri spezzati, nel cui riquadro campeggiava il tetto di una casa vicina, sfondato e irto di travi. Dalla strada salivano continuamente zaffate di puzza, polvere e, volando come uccelli, fogli di carta mezzi bruciacchiati. Che tristezza! Che tristezza! D'un tratto, dal fondo del corridoio, arrivò una voce affannata. «Antonio! Oè, Antonio! Dove sei, Antonio?» Si udì un rumore di passi, prima incerto e lento, poi veloce e sicuro, e dal corridoio entrò un uomo che gli anni, dopo averlo rispettato, sfiorandolo appena e carezzandolo, pareva l'avessero aspettato di notte al buio e bastonato con improvvisa ira e rancore, lasciandogli dappertutto i segni di un bastone nel quale ogni giorno trascorso faceva da chiodo. «Edoardo!» esclamò Antonio spaventato e aprì le braccia, senza però alzarsi dal divano. «Edoardo!» Il cugino gli strinse una mano facendogli sentire come fosse arida e screpolata la sua. Poi si tirò sotto uno sgabello e vi si abbandonò a sedere. «Edoardo?» «Sì, sì», rispose l'altro pizzicandosi con la destra la palma della sinistra. «Sì, Edoardo». Volse attorno lo sguardo stanco con una contrazione amara di tutto il viso. «Sì, Edoardo, proprio, Edoardo». Lasciò scorrere un po' di tempo su questo suo nome pronunciato tristemente da lui stesso, poi disse: «Lo sai da dove vengo?» «No, o meglio, sì, dal carcere. Mi avevano detto che eri stato mandato in un campo di concentramento. Prima sono stato in carcere, poi in un campo di concentramento, poi di nuovo in carcere. Non rinnego per questo una sola mia parola. Sono sempre della stessa opinione di una volta. Ma, santo cielo, è curioso che uno abbia aspettato per tanti anni la libertà e tu sai come l'ho aspettata, e quando questa libertà arriva, per la prima cosa mi chiudi in una cella con la porta di ferro, poi in un recinto di filo spinato, poi di nuovo in una cella con la porta di ferro. È curioso, curioso». La nipote del portiere fece capolino fra le tende e domandò ad Antonio se dovesse preparargli il letto. «Sì», rispose Antonio, «voglio riposarmi un quarto d'ora». La donna sorrise, felice di potersi rendere utile in una nuova faccenda, e scomparve. «Più conosco le celle, i fili spinati e le sentinelle col mitra, e più odio la tirannide», continuò Edoardo. «La mia sentinella non era cattiva. Era un paziente impiegato di banca che masticava un po' d'italiano. Una notte, io di qua dal filo, lui di là, abbiamo parlato di Shakespeare e di Keats. Abbiamo osservato le stelle che ci pendevano sul capo e ci siamo chiesti se il mondo non si fosse imbruttito per sempre. Questo colloquio notturno fra il prigioniero e il suo secondino, queste confidenze reciproche, questo confondere gli sguardi per osservare la medesima stella mi sembrava di buon augurio. Ma il mitra, ogni volta che passava una macchina coi fari accesi, mandava un luccichio che mi stringeva il petto. Esso conteneva alcune pallottole per me, nel caso che avessi tentato di fuggire. E poi, che ti devo dire, Antonio? Una cosa è la ragione che non perde mai il comando dei suoi pensieri, e un'altra è il cuore che si fa nero per conto suo. Un uomo, esclamò con gli occhi che si arrossavano per lo sforzo di non piangere, non deve essere mai chiuso da un altro uomo in un recinto spinato o dietro una porta di ferro. È un miracolo che egli non ne esca così privo di orgoglio umano da non sapersi più reggere su due piedi. E in ogni caso gli rimane nel sangue un istinto di povera bestia che diffida degli uomini e un bisogno di scappare ogni volta che li sente avvicinarsi. La sera, quando torna l'ora in cui venni arrestato, mi vado a nascondere in soffitta. Ogni carro militare che si ferma mi ferma il cuore nel petto. Mi sembra che tutta l'ottava armata inglese cerchi me e sia sbarcata in Europa col solo scopo di catturare me. No, Antonio, non bisogna mai catturare un uomo. Mai. Io ho odiato la tirannide, ma quanto più l'avrei odiata se avessi conosciuto bene queste cose. Ed è curioso che queste cose me l'abbia fatte conoscere la libertà.
Remo Girone ha letto Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.